che continua a spogliare queste pagine per un modo di contenuto appena terminato. E proprio prendendo contatto con il rito di consacrazione delle vergini, che è stato recente, come ricordava Paola, dopo che il Concilio lo ha richiesto, e il Papa successivamente è intervenuto, c'è stata tutta una serie di passaggi che attraverso l'intervento degli esperti ha condotto all'edizione del rito di consacrazione delle vergini. Ma il rito in realtà è la riproposizione di un testo molto antico, come già è stato ricordato, testo molto antico, e leggendo quel testo spuntava, ma è stato già detto in diversi modi, spuntava l'evidenza che gli antichi editori di questo testo non avevano a che fare con i documenti come noi oggi, oppure il magistero del Papa o il magistero dei Vescovi, avevano a che fare semplicemente con la parola di Dio, per cui quello che loro hanno collocato nel contesto della celebrazione del rito per dare adesso una voce espressiva adeguata all'evento che si celebrava, non è stato altro che una serie di parole estratte dalla parola di Dio. E allora ho pensato che valesse la pena di fare il percorso a ritroso. A partire da questo testo ritorniamo ai testi della Sacra Scrittura che qui sono citati spesso alla lettera, altre volte con delle allusioni implicite che comunque non sfuggono all'attenzione di nessuno. E allora abbiamo fatto questo lavoro nel corso degli anni, una volta all'anno, non è un grande impegno per me, è stato piuttosto un'occasione propizia di ristabilire qualche forma di conversazione allargata alla ricerca di segnali che aiutino le nostre chiese nel cammino al servizio dell'Evangelo. E sì, da parte mia adesso qualcosa bisogna che dica per forza, perché mi avete invitato e poi avete fatto in modo di pubblicare questi libretti, e quindi dirò, ma non sarò come dire così particolarmente invadente, mi sbrigherò sollecitamente. Sì, perché in altri contesti invece sono un po' pericolosi. Però in questo contesto sono più sobrio e rispettoso dei tempi, dei momenti e poi soprattutto della verginità della coscienza. Non voglio venire a me in palletta. E più esattamente vorrei riprendere quella che è stata una segnalazione che è emersa più riprese dalla lettura di questi fogli che poi Paola ha commentato poco fa. Il rito di consacrazione ribadisce costantemente il valore nuziale della verginità, che di per sé può sembrare una contraddizione. Verginità, nuzialità sono realtà eterogenee nel nostro modo comune di intendere. Ebbene, il rito rimarca puntualmente invece una misteriosa coincidenza tra verginità e nuzialità. Più esattamente c'è stato poi un'attenzione dedicata in modo particolare da Paola attraverso la lettura di alcuni testi che abbiamo ascoltato poco fa, un richiamo alla maternità. Anche questa è una contraddizione di per sé nella logica corrente. Verginità e maternità sono realtà eterogenee, ed ecco, il rito su questo invece è molto preciso e insistente. proprio perché io non so chiacchierare di queste cose in maniera persuasiva, vorrei dare uno sguardo in questo momento insieme con voi, e mi spiegherò, a un testo che è citato in alcune pagine del primo libretto, anche se in modo un poco marginale. È un salmo, un piccolo salmo, il salmo 87. Se voi avete in mano il telefono con il sintosio, guardate qui. Uno può anche fare colazione con il telefono in mano ed è contento. Il salmo 87 o 86, piccolo salmo, è uno dei cantici di Sion, cosiddetti cantici di Sion, dunque una visione di Gerusalemme, Sion. In questo caso c'è da immaginare la realtà di un pellegrino che si avvicina a Gerusalemme, forse semplicemente qualcuno che si è discostato temporaneamente da Gerusalemme per guardarla, e la posizione panoramica nella quale si trova osserva la scena, e Gerusalemme sotto il suo sguardo, cinta dalle sue mura. Il testo si sviluppa in tre brevissime strofe, in tutto vedete sono 6-7 versetti. La prima strofa suona così: le sue fondamenta sono sui monti santi, il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe, di te si dicono cose stupende, città di Dio. La città, così come appare sotto lo sguardo di chi può osservarla in tutta la sua realtà oggettiva, che poi in realtà storicamente Gerusalemme è una realtà minuscola, un paesotto diremmo noi oggi, una realtà più modesta di quella che poteva essere la città di Cosenza fino all'ultima guerra. L'ultima guerra, la città di Cosenza aveva 35.000 abitanti, era praticamente il centro storico con qualche aggiunta e la zona di Rivocati e poco più, ma Gerusalemme storica probabilmente era una realtà ancora più minuscola. Eppure sotto lo sguardo di questo personaggio appare dotata di una bellezza singolare, e questa bellezza gli appare perché si rende conto di essere come inserito lui stesso nella traiettoria di un altro sguardo. È il Signore che ama le porte di Sion, le porte dunque, le mura dunque, Gerusalemme totalmente avvolta entro quel circuito di elementi difensivi che erano prerogative inconfondibili delle città in altre epoche. Ma l'identità di Gerusalemme è questo essere illuminata dalla corrente di una tensione affettiva che proviene da un'origine misteriosa che il nostro personaggio, il nostro orante in contemplazione della scena chiama il Signore. Di te si dicono cose stupende perché sei città di Dio. La guarda ed eccola, è Gerusalemme, così come riesce a riscontrare in essa come il riscontro di un di una intenzione d'amore che passa attraverso di lui, che è semplicemente spettatore di uno scenario molto modesto nei suoi dati empirici, ma c'è qualcosa di santo in questa visione, c'è una fecondità di vita. Quando si parla di santità si intende sempre la fecondità della vita. Il santo non è un personaggio che ha affilato il cranio per ricevere poi quella specie di cerchietto metallico che si chiama aureola. Allora si infila sotto l'aureola e diventa santo. Il santo è vivente. Il santo è il protagonista della vita, il santo è l'uomo delle relazioni e della totalità delle relazioni. Tutte le relazioni sono nella santità. È la vita che si apre alle relazioni, se no, se la vita non è nelle relazioni è morte. La vita che non ha più relazioni è morte. E dunque è i monti santi. Ecco, fatto sta che la seconda strofa E qui arriva il punto su cui bisogna che ci soffermiamo per qualche momento. Versetti 4 e 5, versetto 5 diviso per metà, primo rigo. Leggo: ricorderò Rahab e Babilonia tra quelli che mi conoscono, ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Vedete, qui cambia la voce. Ma si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa. Punto. Fine della strofa. Seconda strofa. La prima strofa diceva: di te si dicono cose stupende. Qui, in essa. Così si chiude la seconda strofa. Vedete, vi stavo dicendo, qui cambia la voce. Chi è il soggetto di questo verbo? Ricorderò. È esattamente, vedete, una voce che proviene da Gerusalemme man mano che il nostro personaggio, spettatore a distanza, adesso si avvicina. Man mano che si avvicina si rende conto che da Gerusalemme provengono dei rumori, provengono dei segnali, provengono dei richiami, guarda caso, ascolta meglio e si rende conto che Gerusalemme sta rievocando nomi di popoli, nomi di popoli. Ricorderò Rahab, Rahab è un richiamo all'Egitto, comunque tutto quello che avviene lungo la valle del Nilo, Babilonia, Palestina, sono i Filistei, Tiro, tutto il mondo fenicio, i Cananeo, gli Etiopi, l'Etiopia e così via. Fatto sta, vedete, un lungo elenco di nomi che qui è appena accennato in modo esemplificativo, ma possiamo ben ritenere che questo elenco di popoli è proiettato in una direzione ecumenica, sta ripetendo nomi di popoli, un elenco che man mano viene svolto in tutta la sua complessità nella interezza di un percorso storico che passa attraverso la presenza dei popoli che man mano compaiono e compariranno ancora in futuro, quelli che sono già comparsi in passato. Vedete qui abbiamo a che fare con i popoli che mi conoscono, dice Gerusalemme. È la voce di Gerusalemme che mormora, che lascia intendere, che comunica, che sta man mano ripetendo tra sé e sé i nomi di questi popoli. Hanno avuto a che fare con Gerusalemme? Tra l'altro, guarda caso, nella storia del popolo di Dio, i nomi di popoli qui menzionati sono nomi di popoli che hanno sempre avuto motivo di conflitto con Israele. L'Egitto, Babilonia, i Filistei e così via. Dunque, nomi di popoli mi conoscono, e questo lascia intendere che ci sono anche quelli che non hanno mai avuto a che fare con me, compresi che so, i popoli dell'America precolombiana, compresi i popoli di altre regioni del mondo impervie e sconosciute, ma Gerusalemme è il luogo in cui è custodita la memoria della moltitudine ecumenica dei popoli della terra. E vedete, qui la situazione è paradossale, perché il testo dice, il nostro orante, chiamiamolo così, che si sta avvicinando a Gerusalemme, e dice: tutti là sono nati, là, a casa loro, nella loro regione, nel loro contesto, con la loro cultura, con il loro linguaggio, un là di ordine geografico, ma anche un là di ordine temporale, in quel particolare momento, in quella fase della storia universale, ieri, oggi, chissà cosa succede ancora guardando al futuro. Comunque si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa. È madre di popoli. Questa è un'affermazione sconcertante. E vedete che qui abbiamo a che fare con una maternità che non corrisponde esattamente al concetto che forse emerge immediatamente nel nostro modo di intendere le cose. Perché mia madre è qualcuno che ha generato me, è un grembo che sta alle mie spalle. È una presenza che ha trasformato il passato in un processo generativo che adesso mi riconosce come figlio. Qui vedete, abbiamo a che fare con una madre che sta davanti a noi, con una madre che porge a noi il mondo in un orizzonte di fraternità. Non è madre perché ha generato me, ma è madre perché genera i popoli per me, perché genera la storia per me, perché genera la moltitudine degli stranieri come fratelli per me. È mia madre. Riconosco mia madre non perché appartenga al suo grembo, ma perché mi viene incontro attraverso la moltitudine degli eventi nella storia umana, le presenze dei popoli, di tutte le creature che man mano si sono succedute nel corso delle generazioni, mi viene incontro con l'identità che finalmente scopro inconfondibile e dotata di una fecondità piena, esauriente, definitiva, è mia madre. Tanto è vero che qui la traduzione in greco dice Mitersion, nella traduzione in greco il testo che leggiamo traduce dall'ebraico, come sappiamo, ma la traduzione in greco dice proprio un grido di esultanza: Madre Sion! Ho trovato mia madre! Ho scoperto chi è mia madre. E vedete, questa maternità è verginale. Questa maternità non si fa riconoscere perché esercita nei miei confronti una fecondità benedetta, più che mai vivificante, più che mai meritevole di gratitudine e di riconoscimento, non c'è dubbio, ha generato me e io appartengo attraverso quel rapporto di comunione primario e indimenticabile che mi ha collocato nel suo grembo. Ma mia madre è davanti a me come il grembo che genera l'umanità intera per me, che mi dà dei fratelli, è mia madre, e che mi coinvolge in una relazione di fraternità, in una storia di famiglia. E allora vedete, tutta la storia umana che è reinterpretata come storia di ricomposizione della famiglia, ricomposizione di un ordine di fraternità, di un riconoscimento di appartenenza all'unico grembo, ma l'unico grembo non perché sta alle nostre spalle, l'unico grembo perché sta davanti a noi. Ecco mia madre, ed ecco come riconosco i miei padri. E vedete, il Salmo qui sia citato in qualche pagina un po' nascosta in uno di quei libretti. Il Salmo è davvero, mi sembra, molto istruttivo per noi. Io in qualche modo leggo in questo Salmo un'indicazione di percorso caratterizzante, qualificante, in certo modo imprescindibile per quanto riguarda la missione della Chiesa. È la Chiesa che abita nella storia umana come testimone di questa quella che altrove Paolo citava poco fa, la situazione di fidanzamento con l'agnello, il Signore glorioso, il Signore che ha vinto, il Signore che ha intronizzato, il Signore che attira a sé questa storia umana, una storia derelitta, una storria piagata, una storia sofferente. Pensate qui, tutti i popoli citati sono i nemici tradizionali, sono i miei fratelli. Conosco mia madre perché genera per me i miei nemici come fratelli. Parlava di una valenza politica, è più politica di così. Questa è la politica. E allora ecco, il Salmo si conclude con la terza strofa brevissima, quando quel fedele del popolo di Dio che ha osservato la scena, poi si è avvicinato, ha ascoltato e adesso è lì, è entrato, è al suo posto. Dice: l'Altissimo la tiene salda. È come se toccasse il terreno sotto i piedi, sì, è solito, sono arrivato in un luogo dove davvero posso impiantare la mia vita, ci sono, è proprio questo. Ma è a partire da quel luogo che adesso si guarda attorno e dice: il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, vedete, la ricapitolazione ultima della storia umana, qui descritta attraverso l'immagine di un libro che viene man mano redatto alla presenza del Signore, lui che governa la storia umana e che man mano elenca i nomi dei popoli, come l'ufficio anagrafe dove vengono depositati tutti i nomi dei neonati, che man mano poi cresceranno, invecchieranno, e man mano ci saranno degli aggiunti in quel registro a seconda degli avvenimenti particolari che daranno forma all'esistenza di quelle singole presenze. E qui dice: il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato. Questo popolo è nato a Gerusalemme. I popoli del futuro, i popoli del passato, gli altri popoli, quelli la nostra generazione incontra nel nostro particolare momento storico, e così la storia della Chiesa di generazione in generazione e il nostro popolo cristiano, ma poi vedete qui è proprio la vicenda dell'umanità nella sua espressione più ampia e più profana, nel senso che è la storia dell'umanità che si viene componendo come manifestazione di presenza che man mano trovano collocazione nel grembo di Gerusalemme, madre davanti a noi. Là costui è nato a Gerusalemme questo popolo, anche questo, e questo, e questo, e questo. Siamo nati a Gerusalemme, e non sta dietro di noi, non c'è dubbio, il rapporto con una madre che ci ha trasmesso l'istanza primaria da cui dipende la nostra vita, rimane indiscusso, ma qui vedete siamo dentro un altro respiro. Siamo dentro un'altra prospettiva che non nega nulla di quello che riguarda la maternità, come dire, generativa. Qui è la maternità attrattiva, è la maternità ultima, la maternità definitiva, la maternità storica, è la maternità che ricapitola il senso della storia universale. È la maternità che porge a noi il titolo di figli che appartengono alla sorgente della vita nel grembo di Dio, in quanto siamo fratelli ricomposti in quella dimensione ecumenica di appartenenza all'unica famiglia umana. Mia madre genera il mondo per me in una dimensione di fraternità. Ecco mia madre. Mi insegna a riconoscere i fratelli. Ecco la Chiesa. La missione della Chiesa. Ed è una missione virginale. Mi insegna che i miei nemici sono i miei fratelli e mi offre il contesto nel quale finalmente sono un figlio a casa mia, nel grembo di mia madre, laddove sono chiamato a ritrovarmi partecipe della storia universale. Questa maternità è virginale. E allora il Santo qui conclude dicendo: danzando canteranno, vedete, quel tale che è arrivato a Gerusalemme, che ha piantato i piedi su quel terreno solido, dice: ma qui sono, non sono a casa mia, posso guardarmi attorno. E allora vede che quello che sta avvenendo sulla storia umana, con tutte le vicende drammatiche che sconvolgono la vicendarsi delle generazioni fino ai dati che sono noti a tutti nella nostra generazione, oggi vicino a noi, lontano da noi, in questa che è l'unica famiglia umana, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti, danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. È quel cammino che la descriveva citando il libro dell'Apocalisse come prerogativa inconfondibile di quella creatura che è fidanzata con l'agnello incrollato e glorioso. Danzando canteranno, questa visione della storia umana che si viene man mano dipanando lungo itinerari così impervi e così sconcertanti per molti versi, eppure lo sguardo dell'orante nel Salmo 87 non ha più incertezze. Questo è un corteo danzante, sono in te tutte le mie sorelle. E questo corteo danzante certamente mi sembra di capire, voi vedete Salmo 87, ma tante altre pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento avremo modo di ragionare insieme. Io credo che morirò presto, ma per molti anni potrete ancora andare avanti con le vostre ricerche e non vi stancherete mai, non troverete mai il punto d'arrivo esauriente e definitivo, state tutti tranquilli. Ma danzando canteranno sono in te tutte le mie sorgenti, forse le nostre amiche dell'ordo Virginum, l'ordine delle Vergini, sono presenze introdotte organicamente nella vita della Chiesa proprio in quanto senza esaurire niente di quello che è il mistero della Chiesa, che è dotato di inesauribili prerogative al servizio della parola, in obbedienza allo Spirito Santo per dare gloria a Dio, ma questo certamente è un elemento caratteristico della presenza organica delle vergini nella comunità ecclesiale. Questo essere presenze che costantemente sollecitano la vita cristiana di tutto il nostro popolo e di tutta la nostra gente, la missione della Chiesa a ritrovarsi come chiamata missione della Chiesa, umanità condivisa dal popolo cristiano con tutti i popoli della terra, chiamata a ritrovarsi come relativa a una maternità virginale. Noi nasceremo finalmente in quanto siamo figli della maternità vergine di Gerusalemme. E a questo riguardo, vedete, un momento solo poi per concludere, proprio oggi nelle nostre chiese è stato proclamato il Vangelo, ricordate la parabola, il padre del figlio, probabilmente ricordate l'aveva messo, probabilmente se ne ricorda, anche perché è una pagina facilmente ricordabile perché è una delle pagine più note di tutta la Sacra Scrittura, dunque la parabola, il padre del figlio. Molti studiosi in passato, ma ancora oggi, si interrogano, ma vedi, qui non si parla della madre, come si fa? Il padre, poi in epoca in cui per il caso è poco di moda, allora vedete qui, ma come mai qui si parla solo del padre e non della madre, e dove è andata a finire la madre, e non ci sono figli che se ne vanno, ritornano qui, ma la madre non c'è. Attenzione, la madre non c'è, ma non c'è perché non c'è bisogno di menzionarla, perché? Notate come nella parabola, che adesso non rileggiamo per esteso, è evidente, c'è una casa. E nella casa c'è un'attività, c'è vita. Nella casa, nell'anonimato delle presenze, c'è il suono della musica. Nella casa ci sono delle danze. Ricordate? Bisognava far festa. Vedete che il verbo in greco far festa nella parabola di oggi è lo stesso verbo che sta andando in greco, qui è detto danzando canteranno, il verbo usato in greco è il medesimo. E questa maternità virginale, vedete, che che è già principio di quella festa per cui la storia umana attraverso smarrimenti, la fuga, la ribellione, le proteste, tutto quel faticoso cammino di conversione che è necessario per un figlio, per l'altro figlio, per tutti i figli, per tutti noi, ma il cammino della storia umana è un cammino che si viene man mano svolgendo in riferimento a quel corteo danzante che nell'anonimato riempie di festa e illumina quella casa, e lì credo proprio che c'è da riconoscere la presenza del Ordo Vergine.